Ed eccoci di nuovo qua in voce, 11.43, la frequenza è sempre la stessa, 87.9 Radio Onda Rossa, è un segnale che disturba. Sono arrivati qua in studio, in radio, due compagni dell'ex SNIA, se volete salutare.
Ciao ciao.
Ciao a tutti e a tutte.
Eccoci qua, sono venuti per parlarci di un appuntamento importante, quello di questa domenica 25 febbraio, per celebrare i 29 anni dall'occupazione dello spazio sociale ex SNIA Viscosa, e anche per parlarci un po' di tutta la situazione che concerne il lago Bullicante là dietro. Non so se volete...
Sì, come dici tu, è un anniversario quello dell'occupazione di un luogo... insomma, che è importante, iconico per Roma, è un'esperienza di autogestione che va avanti da quasi un trentennio, ma è anche l'occasione per ritrovarci, per portare avanti quella che è una lotta che nasce proprio in quegli anni, negli anni 90, contro l'aggressione ai territori, alle speculazioni edilizie e via dicendo. E quindi sì, nel 92 quello che praticamente avviene è che da una parte c'è un quartiere che desidera un parco in una fabbrica chiusa dagli anni 50, dove molti degli abitanti del quartiere avevano lavorato, o comunque le famiglie che ci vivevano di fronte avevano avuto contatti con quella che è stata la più grande fabbrica di Roma, la Viscosa di Roma, dove si produceva questa fibra tessile che a tutt'oggi insomma fa parte del nostro abbigliamento, la Viscosa per l'appunto, 30 anni di produzione dagli anni 20, dal 1923, dal 5 settembre del 1923, quando si sono aperti per la prima volta i cancelli ai turni di lavoro e migliaia di operai, perché si trattava appunto di migliaia di operai e soprattutto operaie in ciclo continuo, con tre turni di lavoro che potevano andare ben oltre le 8 ore insomma, giornaliere. E stavano nei vari reparti, chi chimici, chi tessili, e una produzione, quella sì, sicuramente nociva. Si parla nelle trasmissioni a radio molto di nocività, appunto perché fa parte dei processi produttivi del capitalismo che alienano e distruggono le nostre vite quotidianamente per fare profitto. Quello è un esempio eclatante. Erano gli anni del fascismo e la fabbrica era il fiore all'occhiello dell'autarchia in qualche modo. C'è stato un grosso investimento, stiamo parlando di un territorio fuori Porta Maggiore che si è sviluppato intorno alla fabbrica, non c'era il tram che arrivava a Largo Brenese, si è realizzato quella linea di tram proprio per portare le masse operaie al lavoro, non c'era tutta l'urbanizzazione, i palazzoni che sono stati costruiti dagli anni 60-70, e c'era ancora un paesaggio, quello del suburbio tra campagna e piccoli borghi. Il Pigneto nei primi anni del Novecento si era costruito di case anche senza una pianificazione, e proprio questa mancanza di pianificazione ha portato cronicamente l'assenza di verde per gli abitanti di quel pezzo di città, nonché l'assenza anche di piazze, come quella, una lotta parallela insomma, che ha portato avanti il comitato di quartiere in quegli anni, è stata anche quella dell'isola pedonale, realizzare all'interno del quartiere un luogo di aggregazione che ad oggi sappiamo insomma anche quello aggredito dagli interessi commerciali insomma e dalle dinamiche di gentrificazione. Ma appunto le lotte degli anni 90 sono di questo pezzo di città, sono stati portate avanti per la qualità della vita, conquistare spazi pubblici per aumentare il benessere, e questo era proprio il desiderio rispetto a queste mura chiuse dai cancelli di una fabbrica che era stata poi venduta negli anni 90 proprio a uno dei tanti palazzinari di Roma, uno, insomma, la canzone che abbiamo sentito prima, quella degli assalti frontali, lo descrive in forma poetica il palazzinaro Baro, perché è tra i più famelici e così è truffaldini palazzinari di Roma, Pulcini e tutta, insomma, la sua banda, che negli anni, proprio inizio degli anni 90, acquista tutto il lotto, il compendio, come si dice in termini tecnici, di quella che fu la, insomma, i 13 ettari più o meno della fabbrica, per costruirci, per fare investimento immobiliare. E il primo, insomma, tentativo speculativo, insomma, grande, che avrebbe trasformato completamente quell'incrocio di Largo Praneste, via di Casalbertone, era il più grande centro commerciale per allora. C'era l'unico centro commerciale a Roma in quegli anni, era Cinecittà 2, il primo centro commerciale di Roma. Questo doveva superarlo in volumetrie e quindi anche in, insomma, capacità così di commerciali. E per fare questo scava, lo fa sopra la falda acquifera. Qui, insomma, chi la indirizzato, i progettisti a cui si è rivolto non hanno evidentemente letto le carte che noi custodiamo nell'archivio storico della Viscosa. Quelle che, lì prima c'era un fiume della Maranella, oggi esiste via della Maranella, ma negli anni, insomma, d'inizio, fino a prima della fabbrica, lì scorreva un fiume che proprio l'industriale che ha investito per trasformare un terreno agricolo in un, insomma, in un spazio produttivo a livello industriale, è intervenuto interrando questo fiume, portandolo, insomma, al di sotto della pavimentazione dei padiglioni, ma non è che è scomparso, insomma, sotto c'era l'acqua e, appunto, scava e esce l'acqua, esce e allaga quello che è il cantiere, tutto l'invaso del cantiere, malgrado tutti i tentativi per sottrarre l'acqua, insomma, a quello che era lo scavo, immettendoli con le idrovore nel condotto fognario, fa un disastro perché sbotta la fogna e comunque non era possibile. Negli anni precedenti, appunto, c'era un fervore nel quartiere attraverso, insomma, il neonato comitato di quartiere. Proprio nel 1992 si conforma e si struttura il comitato di quartiere, che rivendica invece un utilizzo pubblico, una riqualificazione dell'area, sia soprattutto per il verde che mancava e manca ancora, e per servizi idonei alla, insomma, a quello che erano i bisogni reali. E quindi tutto questo porta alla scelta poi del 1995 di aprire i cancelli al territorio, al quartiere, e un migliaio di persone a febbraio, il 12 febbraio, proprio in una festa popolare, si riappropriano di quel luogo che prima, in tutti quegli anni, 40 anni di abbandono, dal 55 che erano stati chiusi definitivamente, era stato vissuto in maniera clandestina, però proprio, insomma, tant'è che era anche un luogo di espressione del movimento dello writing romano, era già, insomma, così un luogo di rappresentazione della cultura underground di Roma, nonché nel Capodanno tra il 94 e il 95 c'era stato con Radio Onda Rossa, con One Love, con il movimento, insomma, dei sound system, dei rave, dei crude, insomma, dei rave. con il Torretta Style, un grandissimo, insomma, Capodanno, una grandissima festa che praticamente ha fatto conoscere quel luogo nelle sue potenzialità anche di essere un luogo di socializzazione, di produzione culturale, dentro a quello che in quegli anni era appunto quella galassia delle occupazioni dei centri sociali, che si legavano alla tradizione dell'occupazione delle case, e quindi Roma, insomma, espressione di questa, di una capitale sicuramente così sui generis, cioè sicuramente un movimento unico. Stiamo parlando di 40 occupazioni, no? In ogni quartiere e si introduce con la sua particolarità, con la sua specificità, che partiva molto dagli abitanti, da quello che è la composizione sociale del Pigneto, compagni con una tradizione, insomma, alle spalle di movimenti, di lotte, di militanza politica, e un gruppo di anziani che aveva bisogno di una sala da ballo dove poter riunirsi il sabato, domenica e ballare, e auto-organizzarsi il divertimento. E i coatti antichi, i pischelli del muretto, che finalmente avevano un luogo dove costruire sui propri sogni, insomma, no? E determinarsi il proprio corso. Questo è stato un po' diciamo l'incipit, ma sicuramente la spinta grande era quella di avere un parco e non una cementificazione, non una privatizzazione di quel luogo, ma di una ristituzione insomma a tutto il territorio, come riscatto di chi aveva subito sfruttamento, con un'idea, insomma, sicuramente, anche se non era ben definita, no? Ecologica, legata anche a quello che, alla natura che si era sviluppata lì e che pian piano si è imparata a conoscere anche nella sua forza.
Va bene.
Guarda, hai detto tutto. Posso solo aggiungere che è talmente evidente l'opportunità che dà alla cittadinanza, al quartiere, uno spazio come questo che si è venuto a creare lì intorno al lago, che siamo in qualche maniera riusciti a preservare, a rendere pubblico, fruibile, eccetera, che si è messo quindi insieme un gruppo veramente eterogeneo di persone, da abitanti del quartiere, come diceva Marco, ai coatti antichi, ai vecchi e nuovi compagni, e bella esperienza che sta portando avanti questa lotta dal 1992. E siamo in un quadrante che tutti conoscete, gli indici per quanto riguarda la vivibilità del quartiere, così come la respirabilità dell'aria, sono abbastanza chiari per chiunque voglia leggerli, da rendersi conto che ulteriore cementificazione, ulteriore impermeabilizzazione del terreno potrebbero rendere, anzi renderanno, un quadrante della città difficile da vivere. Oggi i più pessimisti fanno fatica a scommettere 10 centesimi sul fatto che fra 10 anni Roma sia ancora compatibile con la vita umana, e quello che stiamo rischiando è proprio che si vada verso questa direzione. Cosa ancora più eclatante è il fatto di aver calcolato una spesa per quanto riguarda l'esproprio e la messa in sicurezza di questo spazio, e quindi la possibilità che venga fruito da tutte e tutti, veramente ridicola. Si parla di 5 milioni di euro, ma potrebbero essere anche il doppio, 4 volte tanto, ma sarebbero sempre pochi rispetto a quello che rappresenterebbe il vantaggio per tanti, rispetto anche a quelle che potrebbero essere le spese, immaginate, no, per, di fronte al disastro ecologico, ripurificare l'aria, rendere il terreno capace di raccogliere le piogge e i disastri naturali che si stanno verificando. Questo là, ci sentiamo un po' di musica?
Beh sì, io intanto vi ringrazio, direi che Rinnoviamo anche l'appuntamento.
Sì, dobbiamo chiamare appunto chi ci fa un quadro, facciamo un po' di collegamenti se siete d'accordo, e con chi ci spiega questo aspetto, insomma, dell'aggressione a un territorio dal punto di vista urbanistico e ambientale, chi ci spiega la complessità dell'importanza dal punto di vista appunto sul clima, sulla biodiversità, di quello che si è sviluppato in maniera eccezionale e viene studiato in tutto il mondo, insomma il caso del lago Buligante, del lago che combatte, e nonché dal punto di vista di chi dovrebbe usufruire di quello che noi chiamiamo una minaccia, la minaccia del cemento, ovvero gli studenti, perché si parla appunto che gli ultimi 4 anni Massimo ha dato per scontato un passaggio sull'esproprio. Stiamo parlando che tutta l'area dal 92 con l'occupazione del 95 è stata espropriata. Mancano gli ultimi 4 ettari dove insistono i volumi più grossi, e quindi
dove si può fare più danno.
Ok.
Sì,
un secondino proprio. Un secondo.
Chi è?
Scusate, io chiedo scusa a chi ha appena chiamato, dovevo giusto fare questo piccolo intervento. Perfetto, io vi ringrazio assolutamente, metterei una canzone, questo per ricordare che stiamo parlando di tutto ciò. Perché? Perché questa domenica c'è un appuntamento importante alla SNIA, i 29 anni dall'occupazione, quindi siateci, continuiamo tra poco con i collegamenti.
Palazzinaro amaro, sei un palazzinaro baro, per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro, al funerale del tuo centro commerciale, è bellissimo vedere il nostro lago naturale. Scava, 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 nella notte brava, hai trovato l'acqua bullicante, 10.000 piante, l'acqua con le bollicine che non ha mai fine, scorre sotto le colline come queste rime. Scava, 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 e non se l'aspettava, un lago naturale d'acqua minerale, un miracolo, nella metropoli meravigliosa, lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava,
morte tua, vita mia,
fallito, hanno tramato ed è arrivato
il lago della SNIA.
E a me viene da piangere per tutte le magagne, per questo lago che non ha intorno le montagne, non è il Turano, il lago di Bolsena, ha intorno 100.000 macchine, ognuna dentro il suo problema.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco, amori, flutter, cielo, è la natura che combatte, questo quartiere è meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Bella Torpigna Tara, bella Borgata, dove il razzista ha la sua bara, amiamo anche Prenestino Labicano, se sei con noi adesso alza la tua mano. B, l'aria è più dolce da quando è nato il lago, e non è spuntato dal cappello di un mago, è il nostro lago, è uscito da sottoterra e si è alzata una guerra nella zona della Maranella, dietro il cancello chiuso c'era un abuso, avevano cambiato la destinazione d'uso. Scava, 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 nella notte calda trovano la falda, in alto la mia banda, tutto il quartiere va al cancello per aprire un varco.
Basta con il cancro, noi vogliamo il parco, aprite questo ingresso, sta nascendo un lago.
Ma il costruttore zitto, lui faceva il vago, succhiava con l'idrovora, succhiava l'acqua e la buttava nelle fogne, andasse tutto in vacca. Poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto, si è rotto il collettore, si è riempito di merda il pigneto. Da allora il lago ha vinto, si è stabilizzato ed è il lago di tutti, non è un lago privato. Ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto, e noi l'abbiamo immaginato, amato e conosciuto.
In mezzo ai mostri di cemento, stacco, amori, flutter, cielo, è la natura che combatte, questo quartiere è meno nero. In mezzo ai mostri di cemento, il lago è un sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
E da tutte le
le finestre di Largo Preneste hanno visto questa scena sotto il cielo celeste. L'acqua che esce e rigenera l'umanità. Il sindaco che fa? Qui c'è la felicità. Di superficie 10.000 metri quadri. Ma attenti, sono tornati i ladri, gli stessi dei padri, dei nonni, quelli che cambiano i panni e vogliono rubarci il lago da più di 10 anni.
Esproprio, esproprio
per il nostro polmone. E qui ci siamo tutti,
dai, e Casa Albertoni.
Noi abbiamo questo passo, lottiamo dal basso. E quale bando qui? Ognuno dà la vita senza niente in cambio. Tutti alla riva dell'acqua sorgiva che esce in superficie e fa Roma più viva. L'underground ci dà buoni amici. La natura si ribella, noi ci fa felici. C'è il cormorano con noi, il Martin pescatore sta dietro la stazione Termini e Porta Maggiore. Piano piano è nato un nuovo ecosistema. C'è un bambino che nell'acqua va in cano e che rema.
In mezzo ai mostri de cemento stacco amore rifletter cielo. È la natura che combatte, sto quartiere meno nero. In mezzo ai mostri de cemento il lago è un sogno che s'avvera. È la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera.
Bella Torpigna, bella Torpigna.
Ed eccoci qui, abbiamo una chiamata, la vuoi introdurre tu?
Sì, ora ascoltiamo la voce di Alessandra Valentinelli, una paesaggista, urbanista che fa parte del forum del Parco di Energie, per in pochi minuti così farci comprendere un po' il punto insomma focale rispetto alla trasformazione urbanistica che si è svolta finora attraverso gli espropri per realizzare un parco e quello che oggi abbiamo di fronte, la possibilità di completare questo progetto della realizzazione di un parco che valorizzi l'archeologia industriale della fabbrica per indirizzarlo a servizi del insomma secondo le esigenze e bisogni del territorio e anche quelli cittadini ma soprattutto insomma di aumentare la capacità di produzione d'ossigeno e la necessità del verde pro capite che sta ben al di sotto di quella che sono gli standard minimamente così insomma che sono stati valutati come esigenza minima e quello invece è uno scenario che è una trasformazione urbanistica a fini commerciali, a fini immobiliari, a fini residenziali. Abbiamo queste due possibilità e l'assemblea di domenica vuole porre insomma sia l'accento sulla minaccia verso una cementificazione e sia la possibilità assolutamente di completare questo sogno che è iniziato negli anni 90 di ripubblicizzare tutta l'area attraverso un esproprio per verde e servizi. Quindi Ale, se ci dici in pochi minuti qual è il nocciolo insomma così che la città ha di fronte, l'amministrazione ma gli stessi abitanti e perché dalla parte appunto si parla di uno studentato, no? Che sostituisce l'idea di un polo logistico che non era altro che insomma la continuazione del centro commerciale ad altri insomma
quasi una provocazione quella del polo logistico perché se proprio vuoi mettere un dito in un occhio in quello spazio fai un polo logistico dove i tir entrano e escono e scaricano materiale.
Sì, sì, lo possiamo considerare come lo spauracchio per poi calare una carta un po' più sostenibile e appetibile. Esatto. E Ale, se
sì,
sei in ascolto,
Marco.
Insomma, puoi intervenire.
Grazie Marco e buongiorno a tutti.
Pronto?
Pronto, sì, mi sentite?
Sì. Sì, ti sentiamo Alessandra.
Okay. Sì, ti sentiamo, grazie Alessandra.
Questa cosa del polo logistico non è tanto uno spauracchio, è quello che ha permesso di consolidare la cubatura di cui si parla, che sono 280.000 metri cubi, cioè un volume più grande di quello dello stadio di cui si parla per Pietralata. per intenderci, quindi una grossa speculazione, d'accordo? Questi 280.000 metri cubi sono stati consolidati da un permesso di costruire che è stato il primo rilasciato da quando la fabbrica è stata dismessa nel 54, perché lì era previsto tutt'altro e non certo la continuazione della destinazione produttiva che è stata invece affermata con questo permesso di costruire. Resta che chiaramente sul polo logistico si è creato una sorta di allarme, sì, no, forse si fa, non si fa. Addirittura anche l'amministrazione a un certo punto ha detto no, ma non si può fare il polo logistico, non si può fare il polo logistico, ma resta che quello che il polo logistico di concreto si è portato dietro sono questi 280.000 metri cubi. Allora, che cosa succede adesso? Da una parte c'è un valore edificatorio concreto che si gioca su quest'area e dall'altro c'è il fabbisogno pregresso di servizi, che invece non ha un valore monetario, non ha un valore speculativo. Quindi da una parte c'è l'amministrazione che punta a un'operazione in cui il soggetto privato continua ad essere quello che incamera e che è, come dire, quello che si avvantaggia di questa operazione. Questa operazione adesso non si chiama più polo logistico e si chiama studentato, perché gli studentati sono dei servizi, ma il meccanismo per cui quest'area diventa uno studentato è sempre un meccanismo in cui sono in ballo questi 280.000 metri cubi, quindi si ricostruisce tutti, si ricostruiscono tutti gli edifici, oggi ci mettiamo uno studentato, facciamo una convenzione con Sapienza in modo che ci arrivino dei fondi pubblici che sono previsti per questi servizi, una volta che abbiamo, come dire, esaurito la destinazione di studentato, quello è un edificio che è ormai privato a tutti gli effetti, con 280.000 metri cubi belli già risanati e riedificati in una periferia ben servita di Roma, e quindi dentro ci mettiamo quello che vogliamo, ne siamo i proprietari e ci facciamo quello che vogliamo. Questa è l'operazione che si delinea con questo partenariato pubblico-privato che ad oggi dice, si dichiara essere funzionale alla creazione di servizi per gli studenti, d'accordo? Questa è un'operazione che ha come caratteristiche, questo è importante dirlo, i 280.000 metri cubi e la proprietà privata di questi 280.000 metri cubi. Dall'altra parte c'è l'esproprio. Con l'esproprio, lo ricordava Marco, è stato costruito tutto il parco delle energie. Sono 12 ettari, la vecchia fabbrica, la vecchia linea erano 12 ettari, due terzi sono stati espropriati e sono diventati un parco, il monumento naturale, un'area che è ritornata in qualche modo alla collettività. Mancano i 4 ettari degli edifici. Ora, chi è stato al lago, chi si è affacciato dal parco delle energie giù, ha visto benissimo qual è la situazione di questi edifici. Ce n'è una parte importante che è crollata e in questa parte importante era ricresciuta della vegetazione. Una vegetazione che era in continuità con il lago e che i botanici ci dicono essere estremamente importante per tutelare la biodiversità del lago. Ma al di là, come dire, del valore ecologico, è chiaro che lì la presenza di una zona verde invece che di una zona completamente edificata ha dei benefici per il quartiere che sono legati al contenimento delle isole di calore d'estate, la produzione di ossigeno, anche banalmente alla presenza di uno spazio verde non costruito dove andare a studiare con il cane, a fare una passeggiata, insomma, di uno spazio verde che nel quartiere manca, e manca in quantità importanti, perché noi abbiamo una legge che definisce degli standard, cioè delle dotazioni minime che ciascuno di noi ha il diritto di avere in città, che sono di 9 metri quadri. Al Pigneto Prenestino i metri quadri di cui ciascuno dispone realmente sono 2,5. Quindi parliamo di uno sviluppo speculativo di quell'area che è stato abbastanza aggressivo, diciamo così. Allora, l'esproprio serve a garantire che la trasformazione di quell'area sia una trasformazione i cui vantaggi vanno realmente alla collettività. Si parla di nuovo di soldi pubblici, perché anche con l'esproprio è il pubblico che mette dei soldi, ma sono 5 milioni, cioè un valore assolutamente abbordabile per la capitale, per fare sulle aree crollate un bosco, quello che il forum chiama un bosco urbano, e per fare negli edifici comunque hanno diciamo così un valore, un interesse storico-culturale di archeologia industriale, dei servizi per il quartiere, che potranno anche essere dei servizi studenteschi, ma saranno dei servizi per la cittadinanza in mano pubblica. Questa è la grande differenza tra le due operazioni.
Molto chiaro, e per, insomma, per essere precisi, questa stima dell'esproprio è stata fatta, no, Alessandra, con che criteri e quale importo per una capitale europea?
Allora, la stima dell'esproprio è stata fatta dallo stesso assessorato che ha dato il permesso di costruire, ma a differenza del permesso di costruire era un ufficio diverso, diciamo così. La stima è abbastanza interessante, perché adesso questi espropri funzionano sulla base di un valore di mercato e quindi è stato stimato il valore di mercato di quell'oggetto, che sono i ruderi della SNIA. Allora, secondo la proprietà di quei ruderi, ovviamente hanno un valore incommensurabile, lui parla di 60 milioni. Secondo invece le stime che prendono in considerazione valori reali, concreti, di quel tipo di edifici in quella parte di città, del mercato di quel tipo di edifici oggi a Roma, e quindi di un mercato che è sostanzialmente saturo di destinazioni, di capannoni, no? Quindi non è che abbiano un grandissimo valore, dei costi per recuperare, per ricostruire, recuperare, risanare tutte quelle volumetrie. È chiaro che tu hai, in pratica hai una roba che è crollata, che ti costa un sacco rimettere in piedi, e che una volta che hai rimesso in piedi non puoi, cioè difficilmente la metti sul mercato per il suo uso industriale, diciamo così, e quindi il suo valore di esproprio di mercato è basso. È molto semplice, è basso, cioè quella roba lì al privato vale molto poco, ed è questo anche un altro degli elementi che in qualche modo ci fa riflettere sull'operazione del partenariato pubblico-privato. Perché se io privato, io Pulcini, ho un edificio che vale praticamente nulla, perché 5 milioni adesso francamente sono veramente pochi, e con l'operazione studentato, con i 280.000 metri cubi, ridò a una cosa che vale poco un valore che invece diventa importante. Importante e che resta nelle mani del privato. Non so se sono stata chiara.
Sei stata chiarissima, e per, insomma, per quantificarlo, questo valore è di 5 milioni 100 e spicci, insomma, no? E questo è quello che e lo possiamo ritenere assolutamente un costo per realizzare un luogo pubblico che abbia il verde e che abbia i servizi alla portata di un'amministrazione di Roma, insomma, della capitale,
cioè,
d'Italia.
Europea. Da un lato il comune ha l'occasione di fare un affare, comprarsi per 5 milioni un'area importante vicino a un monumento naturale in cui fornire alla cittadinanza i servizi che non gli ha ancora mai fornito. Dall'altra parte invece c'è un'occasione brutta per il privato di farsi dare dei soldi pubblici per una speculazione, al di là e indipendentemente dalla destinazione di cui parla adesso.
Sì, è un'operazione immobiliare finanziaria di rivalutazione della rendita, questo è l'operazione. E quindi da una parte ci sono i bisogni reali, concreti, di chi abita quel territorio martoriato dallo smog, dal traffico, dal cemento, i bisogni di avere un luogo appunto di incontro, in contatto con la natura, che sappiamo benissimo, insomma, da quelli che sono dati scientifici, che tutto questo porta a non solo a una prevenzione delle malattie, ma anche a un benessere psicofisico che è necessario, insomma, garantire. Quindi è un investimento proprio sul benessere e sul futuro. Dall'altra parte, insomma, c'è un'operazione non ben definita su chi ha un ruolo e quale deve essere quello pubblico, che è una rivalutazione della rendita, perché comunque il piano regolatore prevede lì che l'area sia destinata a verde e servizi. In questo caso, che si parli anche insomma di servizi verso gli studenti, il cambio di destinazione d'uso sarebbe residenziale, giusto, corretto?
Guarda, qui entriamo nel mondo del possibile, perché sì, ci vorrebbe un cambio di destinazione d'uso anche per fare il polo logistico. Adesso francamente credo che quello potrebbe essere una parte della materia, mettiamola così. Quello che invece va detto è che mentre l'esproprio è uno strumento ordinario cui il comune dovrebbe semplicemente quelle che sono le destinazioni che tu hai citato, cioè a verde e servizi, quindi a servizi pubblici, il partenariato pubblico-privato potrebbe essere, come dire, il frutto di un accordo che dà le autorizzazioni che rispetto alle destinazioni urbanistiche. Quindi in realtà se i soggetti che entrano in questo partenariato sono abbastanza forti e trasversali, mettiamola così, questa non congruenza con le destinazioni del piano regolatore, io credo che sia un problema che loro saprebbero risolvere molto facilmente. Ecco.
Comunque quello che c'è chiaro è che c'è un costo accessibile per realizzare un parco che noi diciamo naturalistico archeologico, che dà servizi pubblici ed diventa una proprietà pubblica, e dall'altra parte invece ci sono degli interessi che vengono, insomma, soddisfatti con dei soldi pubblici, no? Interessi privati con
sì,
dei soldi pubblici.
Sì, c'è un affare di 5 milioni l'attività, e dall'altra c'è un affare di almeno
100 milioni. La questione è, ora, insomma, anche per salutarti, è che noi domenica affronteremo, insomma, in un'assemblea pubblica sia la presentazione della minaccia, ma anche quello del progetto dal basso, che non fa altro che continuare quello che è stato un percorso, appunto, che dicevamo nasce nei primi anni 90 e che attraverso lo strumento dell'esproprio attraverso però, l'emobiliazione e la lotta ha dato quello che insomma è un bene comune gestito collettivamente e che rappresenta insomma veramente una risorsa per quel quartiere in tutti gli aspetti. E che dire, insomma, tutto questo è stato conquistato appunto attraverso la lotta, perché i tentativi speculativi dopo il centro commerciale si sono susseguiti, no? C'è stato le piscine dei mondiali di nuoto, i quattro grattacieli da 103 metri l'uno col tombamento del lago, l'università, che è un progetto insomma di 20 anni fa, costruita privatamente, affittata alla Sapienza, oggi dopo 20 anni torna questa come soluzione, no? Alessandra, di portare lì i servizi universitari, cementificando tutto, insomma, costruendo su tutta la superficie utile, in un scenario che in maniera insomma conclamata si presenta con una crisi climatica che attanaglia insomma il nostro presente, ma sicuramente c'è una prospettiva sul futuro. Quindi due parole su questo e così passiamo un po' di musica.
Io a tenere presente il dato concreto che darà, come dire, il vero senso delle operazioni, e sono questi 230.000 metri cubi. Allora, l'operazione che riuscirà a costruirli sarà un'operazione che non va a vantaggio collettività. L'operazione che riuscirà a fermarli e a fare invece verde sarà un'operazione che andrà a vantaggio della collettività, e questo indipendentemente dalla funzione, come dire, dall'importanza sociale della funzione che si vuole dare a quegli edifici, perché ripeto, quegli edifici se restano privati oggi avranno una funzione, domani ne avranno un'altra che non potremo necessariamente poter controllare.
Okay. Questo è uno scenario del più pessimistico. Io dico che anche nella possibilità che attraverso costruire tutto e che diventi comunque, per dire, dell'università, andremo comunque a perdere, perché lì c'è una chiara esigenza e una volontà che si fa forza nelle voci e nelle azioni di avere un parco. Quindi il verde pubblico non può essere messo in discussione, l'allargamento del parco, il bosco urbano è quello che noi indichiamo, ma insomma al di là della destinazione e del processo che lo realizza, aggiungendo
sì,
questo.
Un ultimo dettaglio, poi vi lascio perché ho già parlato anche troppo. Anche uno studentato fatto da Sapienza, se ricostruisce i 280.000 metri cubi, noi dobbiamo pensare che non siano tutti a garanzia del reale bisogno di studentati e degli studenti. Perché un'operazione immobiliare così grossa, necessariamente anche Sapienza deve contemperarla con i soldi che ci mette. Quindi se anche fosse Sapienza che per un qualche motivo nell'accordo acquisisce quell'edificio, cioè quel permesso e quell'edificio di 280.000 metri cubi, noi non possiamo essere così ingenui da pensare che Sapienza ci mette tutti quei soldi per darli tutti a studentati a prezzi calmierati. Ne farà una parte a prezzo calmierato con cui si salva la faccia, e l'altra la farà a prezzo di mercato.
Questo
perché...
sì, è chiaro, è uno scenario che è possibile, lo affronteremo anche con il contributo degli studenti, però ripeto, insomma, questi scenari adesso non li conosciamo, li possiamo evidenziare come possibili minacce. Quello che a noi non ci torna è il procedimento, quello che invece vogliamo noi lo sappiamo bene è che è praticamente il parco, e sappiamo che l'abbiamo realizzato pezzo metro dopo metro attraverso la lotta, chiedendo l'acquisizione pubblica, e lo strumento adottato è l'esproprio, che è chiaro e lineare come procedimento. E allora ti salutiamo, grazie Alessandra, un po' di musica,
grazie,
e poi sentiamo gli studenti.
Ci vediamo il 25, sì. Buona giornata a tutti.
Grazie Alessandra, ciao. Ciao,
ciao.
Ma va pure te,
Love is respect, never forget.